Sì.
E volevo sapere, siccome San Girolamo non lo voleva neanche lui, per che motivi lui non era d'accordo con i canoni, come non si canoni?
Dunque, San Girolamo non era d'accordo semplicemente perché Girolamo era assolutamente, come dire, attento a due cose. La prima, la famosa ebraica veritas. Lei sa benissimo che questo è un concetto espresso in latino e che significa proprio, come dire, la deontologia quasi del traduttore Girolamo, l'ebraica veritas, che significa che Girolamo avesse una maggiore stima nei testi scritti in ebraico, quindi che nell'ebraico ci fosse la veritas e non il greco. Anche Siracide è sempre mancato, per dire, no? Però va considerato che Girolamo, per esempio, non avesse avuto accesso allo stesso libro del Siracide, perché il libro del Siracide è stato trovato nella Geniza famosa del Cairo, nella Geniza, agli inizi del Novecento. Cioè c'erano delle, come dire, dei documenti cui comunque Girolamo non ebbe accesso. Lui andò a Gerusalemme e cercò proprio una documentazione, però noi oggi sappiamo che la traduzione in latino è assolutamente vicina al testo masoretico che noi abbiamo in ebraico, perché quando parliamo di testo ebraico non dobbiamo pensare che Girolamo avesse accesso al testo che noi chiamiamo oggi proto-masoretico. Con testo proto-masoretico si intende questo, che noi studiamo il testo ebraico oggi, abbiamo accesso al testo ebraico, specialmente, diciamo, il testo più diffuso è quello critico, l'edizione critica della Bibbia ebraica Stuttgartensia, che è una Bibbia con una edizione critica fatta da tedeschi, da Rudolf, eccetera, soprattutto, che ha come testo il codice di San Pietroburgo, oggi si viene a richiamare, ma prima si chiamava di Leningrado, che sarebbe un codice che è del 1009 dopo Cristo. È un testo vocalizzato, per questo si chiama masoretico, perché i masoreti hanno fatto due cose, hanno messo un apparato delle glosse, dei commenti, e soprattutto hanno vocalizzato il testo, che invece naturalmente nell'ebraico, per esempio, di Qumran non è vocalizzato, perché la lingua ebraica è una lingua consonantica. Allora, che cosa abbiamo potuto osservare noi facendo la sinossi tra la Vulgata, ma quella di Girolamo, che lei sa che poi c'è una seconda, una nuova, la famosa nuova Vulgata, e vediamo che il testo latino è molto vicino al testo masoretico che noi abbiamo. Però gli studi, soprattutto portati avanti dopo Qumran, quindi dopo dal 48, quindi 49 in poi, ci hanno mostrato che Qumran noi abbiamo un testo ebraico, diverso naturalmente da quello masoretico, in molti casi più vicino al testo greco, cioè alla traduzione dei 70. Che significa? Intanto noi non abbiamo nessun testo autografo per nessun testo biblico, d'accordo? In ebraico, se vogliamo considerare la lingua ebraica. La traduzione dei 70 sta acquistando, dopo appunto gli studi su Qumran, una grande importanza, una grande autorevolezza, perché la traduzione dei 70 mostra una Vorlage, si chiama in tedesco naturalmente, cioè un testo su cui avrebbe fatto la sua traduzione, la 70, pre-masoretico, cioè la Vorlage si chiama, la Vorlage ebraica dei 70. Proto-masoretico, casomai, è quello vicino a Girolamo, alla traduzione latina. Invece, pre-masoretico, chiamiamolo così, Vorlage dei 70, che sarebbe però un altro testo più, diciamo così, più antico. Quindi passare attraverso il greco oggi, ecco, io appartengo a questa corrente di studiosi, e oggi però va per la maggiore, sulla 70, che mostrano che invece forse per andare al testo ebraico più antico bisogna passare proprio attraverso il testo greco. Questo Girolamo non l'aveva capito, cioè non l'aveva capito, non lo sapeva, perché c'era quest'idea dell'ebraico molto forte in lui.
L'ebraica attuale, l'ebraica...
Ah sì, la Bibbia ebraica sì, è quella che citavo prima. Sì, 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 assolutamente. Anche se, bisogna dire questo, che la 70 è una traduzione del mondo ebraico, non è una traduzione dei cristiani. Cioè, la traduzione della Torah dei 70 è del 280 avanti Cristo, cioè è a ridosso della formazione della Torah stessa, quindi è molto antica, siamo nel terzo secolo avanti Cristo. E è una traduzione, poi c'è tutta la lettera di Aristea, no? Che dà questa, è una leggenda, però insomma, appartiene al mondo ebraico egiziano. Noi sappiamo attraverso i testi di Elefantina, Elefantina era un insediamento, noi abbiamo molti testi, ebraico in Egitto, poi c'è Alessandria naturalmente, e quindi c'è questo grande fenomeno. Il fatto che i Vangeli e il Nuovo Testamento abbia citato sempre dai 70, il Nuovo Testamento conosce quello che noi chiamiamo oggi il Primo Testamento, o Torah e Nevim la chiamavano poi, dai 70. Il prologo del Siracide mostra proprio che questa traduzione fosse già stata fatta, che c'era un testo ebraico, tanto è vero che poi abbiamo avuto la conferma, se lei legge il prologo del Siracide trova proprio questa questione della traduzione, che è molto antica. Quindi voglio dire, Gerolamo, alla luce degli studi che facciamo oggi, non per nulla è stata fatta la Nuova Vulgata, dove ci sono delle correzioni a Gerolamo, praticamente, sulla base degli studi che sono stati fatti non solo sul testo ebraico, ma anche sui 70. E adesso gli studi sono veramente sul testo greco, sulla Sapienza. È un testo che risente anche di una cultura greca abbastanza forte, però anche qui poi le cose cambiano, gli esegeti cambiano la loro prospettiva. Sembra quasi che ci sia un'emanazione, no? Che la Sapienza sia un'emanazione, cioè frutto un po' di dottrine più appartenenti al mondo greco che alla cultura biblica.
Sono rimasto un po' sorpreso dell'interpretazione della Sapienza, ma soprattutto dell'importanza dell'uomo, direi quasi in termini moderni. Cioè, tutto passa attraverso una rimuginazione, comprensione, una libertà di accettazione che mi pare, ripeto, molto moderna. E mi domando, ha avuto una storia, uno sviluppo questa concezione, o perché probabilmente non è iniziale, cioè l'idea mia dell'antico mondo ebraico è che ci fosse meno consapevolezza della autonomia umana, nel senso della ragione, della capacità umana di autodeterminarsi e quindi di accettare ciò che comprende, perché probabilmente deriva da una storia un po' lunga.
Sì.
Volevo sentire qualche suggestione sull'albero della scienza, della conoscenza del bene e del male.
Ti annozzi.
Sì,
certo. Qui mi fate esporre proprio, eh. Poi la dottrina non è d'accordo, ma Bibbia sì.
Lei ha molto stimolante parlato di demoteocrazia. Ma l'accento a me, nonostante tutto, è sembrato che sia sulla teocrazia, nel senso che mi è sembrato che sì, Dio inviti il re all'ascolto, alla protezione nei confronti del popolo, a guardarsi dalla schiavitù, a proteggere i poveri, gli stranieri, ma non mi è sembrato che questo implichi un protagonismo del popolo. Ecco, questa è la mia domanda. Cioè, sì, il popolo è importante, certamente, viene dal basso, la Sapienza, eccetera, ma la figura del re è, ciò nonostante, è
l'interlocutore,
è portavoce di Dio.
No, mai. Mai. Portavoce proprio no. È proprio... No. Il profeta. Il profetica, insomma. Ma mai re. Cioè, i testi profetici sono tremendi contro i re. C'è tutta una venatura che attraversa tutta la Bibbia, proprio di grande critica al re. Dovrebbe essere, lei ha ragione, cioè come ideale, dovrebbe essere il consacrato. Quindi dovrebbe essere colui che fa proprie le parole di Dio. Però c'è continuamente un richiamo feroce da parte dei profeti a questo, perché non c'è.
Dunque, io vorrei chiedere una cosa che un po', diciamo, esce da questo discorso. Sono interessata a capire un po', se è possibile, il rapporto che c'è tra la sapienza come Okma e la sua, non so, divulgazione, trasmissione nel mondo greco e poi nel mondo latino che poi arriva a noi. Per esempio, nel mondo greco c'era la distinzione tra la sofia, la sapienza teoretica contemplativa, e la sofrosine, la sapienza pratica. I romani avevano la prudentia. Ecco, le è capitato di poter vedere se c'è una qualche connessione con questa Okma?
Dunque, la Chokhmah, le parole le usa tutte, cioè, le usa nella lingua ebraica. Come dire, limitandomi solo a quello che lei dice del mondo greco, casomai è la kybernesis, non è né la sofia né la sofrosyne, ma può essere anche la techne però, o tutte quante insieme. Cioè, la Chokhmah dice tante più cose, però la Chokhmah in effetti è, prima di tutto, veramente l'arte del governare, cioè, e quindi da lì si parte, poi c'è bisogno di tutto. La Sofia, casomai, è quella la direzione dall'alto verso il basso. Poi il greco chiamerà quella Sofia, tanto è vero, no, che anche Gesù, la Sofia di Gesù, la sua sapienza, ma anche Logos, però. Cioè, il vocabolario della Chokhmah greco, come succede sempre, quando lei va a vedere, per esempio, le traduzioni dei 70, lei troverà, non so, per Dabar 20 parole in greco. Invece, per quanto riguarda poi la domanda sua, magari va proprio sulle declinazioni, le varie interpretazioni post-bibliche di questo vocabolario, il discorso sarebbe veramente troppo vasto.
Ho trovato un piccolo libro di David Flusser, sì? Sulle origini delle comunità cristiane, proprio cristiane. Ho trovato che Flusser ritiene che Paolo, le lettere pauline, siano più vicine ai testi di Qumran piuttosto che Gesù, la predicazione di Gesù. Ecco. E io mi chiedo, è possibile ipotizzare quale testo biblico Gesù abbia letto?
Ai. Le domande che avete fatto sono proprio il segno che voi avete ormai una preparazione, una curiositas alla latina, e una anche, come dire, anche uno schema mentale, come si può dire, che chiede una vera e propria scuola. Cioè, chiede, perché sono talmente diversi i livelli su cui avete fatto le domande, che si vede proprio, dice, ma qui vogliamo proprio un lavoro sistematico. Il lavoro sistematico sulla Bibbia non si può fare con un'iniziativa del genere. Lo dico, ma non per giustificare la mia incapacità di poter rispondere in maniera che possa essere compreso, diciamo, a queste vostre domande, ma perché voi, mettendo a soggetto un tema, e date per scontate magari le conoscenze di come si arriva a rispondere a un tema. Cioè, il lavoro tematico va fatto in un secondo momento. Allora, Paolo e Gesù. Intanto, sì, è giusto quello che dice questo autore che lei ha letto, no? Ma c'è un fatto che assolutamente va precompreso, che Gesù è mediato. Cioè, noi non possiamo parlare di Gesù, possiamo parlare di chi ha parlato di Gesù. Cioè, quindi, fare il paragone tra Paolo e Gesù è qualcosa che oggi l'esegesi scientifica non permette. Noi siamo oggi in piena third quest, si chiama, terza ricerca su Gesù storico. è iniziata con Sanders e nell'85 sta andando avanti. Vi consiglio un libro di Meyer, diversi volumi, ma il primo soprattutto, perché vi consiglio il primo, magari poi diventa troppo oneroso, ma però è di leggera lettura, nel senso che è molto schematico, però il primo volume andrebbe letto. Bene, allora questo per dire che questa terza ricerca storica è arrivata, è pervenuta a questo risultato, che non è possibile accedere, e questo Meyer lo fa proprio nei primi capitoli del suo libro Un ebreo marginale, primo volume, il Gesù reale non è accessibile attraverso nessun documento che noi abbiamo, Vangeli canonici, Vangeli apocrifi, Tommaso, tutto quello che volete, non è accessibile il Gesù reale. Chi è il Gesù reale? Quello che fino alla seconda ricerca, o la New Quest si chiamava, quella di Bultmann per intenderci, equivaleva a Gesù storico. Cioè addirittura hanno cambiato gli studiosi le definizioni, i termini, per dire che il Gesù reale, cioè si intende per reale veramente quello che lui avesse potuto dire proprio, cioè le sue parole, per esempio quelle che una volta erano l'ipsissima verba nell'Ottocento, no? È escluso. Questo io vi sto relata, refero, cioè quello che ho letto io vi riferisco naturalmente, però è questo. Il Gesù storico, chi è il Gesù storico nella nostra ultima ricerca storica? È il Gesù mediato attraverso i Vangeli, d'accordo? Per carità, anche mediato attraverso Paolo, tra l'altro. Attraverso chi lo media? Quindi attraverso una ricostruzione, è ovvio. Si chiama addirittura storico. Per dire che c'è una grande autorevolezza negli evangelisti, diciamo così, ma che viene conferita ad essi. Però, voglio dire, non è Gesù reale. Cioè, noi non possiamo sapere, possiamo ricostruire di Gesù. Beh, quindi, è falso il rapporto tra Paolo e Gesù in questi termini, d'accordo? Non sto screditando la tesi, no, sto dicendo semplicemente come andrebbero posti, almeno secondo i termini accademici, diciamo, questa questione. Paolo invece, un'altra cosa, Paolo ha materiale di prima mano, noi abbiamo materiale di prima mano forse solo da Paolo. Cioè Paolo è importantissimo per quanto riguarda non tanto la storia di Gesù, perché Paolo non c'era, non era con Gesù. Noi poi adesso ipotizza che forse l'avrà conosciuto, ne avrà sentito dire, però non è stato suo apostolo, è chiaro, no? Sappiamo tante cose su Paolo. Non attraverso Luca poi, perché già Luca ricostruisce pure Paolo. Lasciamo perdere Luca, che sarebbe il libro degli Atti, ma le lettere considerate autentiche di Paolo ci possono dare un Paolo davvero di prima mano. E nonostante che resti sempre, mi raccomando, che non esistono documenti autografi neanche delle lettere di Paolo. Ma noi sappiamo che le lettere di Paolo sono i primi documenti del Nuovo Testamento, d'accordo? Lo sappiamo tutti, la prima Tessalonicesi. Finché qualcuno non ci dice il contrario, noi ci crediamo, siamo convinti. E Paolo è il testimone di che cosa dunque, dal punto di vista? Di ciò che leggeva la Chiesa primitiva. E non di ciò che leggeva Gesù. Quindi l'unico davvero testimone che noi abbiamo, secondo il mio parere, ma secondo mi sembra, cioè chiunque debba dire questo senza forzare niente, è la Chiesa. Noi possiamo accedere alla Chiesa cristiana, alle Chiese cristiane, ma non a Gesù. Perché i Vangeli, tanto meno i Vangeli, i Vangeli dipendono da certe cose di Paolo, ve ne accorgereste leggendo. I Vangeli, lo dicono tutti, cioè tutti gli studiosi, è un artificio il Vangelo, bellissimo, che sono opere d'arte, veramente, sia dal punto di vista letterario, perché bisogna rinunciare alla semplicità, i Vangeli sono semplici affatto, sono forse i contenuti, sono stupendi, quadretti di vita, però su Gesù c'è narrazione, eccetera, però sono scritti da persone assolutamente esperte, anche Marco, anche il Vangelo di Marco, che viene considerato, no, il più semplice, il più grezzo, non lo è affatto. Gli evangelisti sì che leggevano la Bibbia, certo che la leggevano, e componevano tutto, hanno composto la figura di Gesù. E allora tutta la letteratura cristiana, biblica, è un tessuto di citazioni esplicite, cioè due punti virgolette quasi, ed implicite di Torah Nevi'im, anche un po' Ketuvim. Ci sono anche, soprattutto i salmi vengono citati, ci sono anche altri scritti che vengono citati, però soprattutto Torah e Nevi'im, cioè la legge e i profeti. Cioè noi dobbiamo tener conto che c'è questa situazione, questo è quello che mi sento di rispondere a lei. Interessantissimo il tema della democrazia. Dunque, escluso quel discorso sui re, che è veramente escluso perché c'è un'assoluta reticenza all'istituzione della monarchia. E tutto questo lei può andare a leggere nel primo libro di Samuele, per esempio capitolo 7, lì c'è tutto. Perché a un certo punto Samuele è il profeta che ha unto i primi re, i due, Saul e Davide. E naturalmente c'è tutta una specie di messa in guardia da parte di Dio stesso, no? Dice, voi chiedete un monarca attraverso Samuele, dice, ma voi non considerate, adesso lo dico a memoria così, che cosa vi chiederà? Beh, prima di tutto che vi chiede una monarchia, vi chiede che del tempo dei vostri figli, cioè dovranno fare il servizio militare, insomma, perché farà.